Prova. Tutto bene? Mi sentite? Credo proprio di sì stavolta. Molto bene, potrei essere pronto per la prima volta da sempre senza casini.
Lo sai che la minima di martedì prevista è meno uno?
E Joypad ha di nuovo cambiato il suo target e adesso è rivolto a ultra sessantenni.
Alcuni avevano perso la speranza, invece no. Benvenuti a un'altra puntata di Joypad, cioè corri.
Salta.
Spara.
E questa è una puntata in cui torniamo dopo varie vicissitudini che ci hanno tenuti lontani dai microfoni. E, facciamo anche le presentazioni. Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
Tra impegni professionali di un tipo, di un altro tipo, forme sospette di meretricio, di prostituzione da parte almeno di uno dei tre, quello più legato anche ai pici, all'aglione per dire, e i figli di... insomma, non abbiamo
stavolta
potuto...
i miei figli non c'entrano, stavolta
io
i miei figli non hanno fatto niente, stanno qua, vegetano con le scuole chiuse e vanno lì.
Io un po' di colpa ai tuoi figli la darei sempre. In ogni caso siamo tornati, siamo felici e cominciamo a parlare di un argomento di cui niente so ancora, cioè Monster Hunter Rise. Chi ne parla?
Ma come non sai niente? Siamo qua pronti per fare delle cacce, è chiaramente il gioco del momento e tu,
ancora,
pur avendocelo a disposizione, ancora non sei sceso.
Scusa, Matteo,
con la tua arma bizzarrona.
Matteo, ma tu World l'avevi giocato?
Sì, un pochino sì.
Allora,
Monster Hunter World avevo giocato, gioco che scatenò qualche anno, cos'era, 2 anni fa?
Anche tre.
Tre anni fa, sì.
Una passione viscerale, soprattutto negli hardcore gamer, perché era un gioco che prevedeva un'applicazione abbastanza costante e con un consumo orario grave, ingente, però dava grande soddisfazione. Io me lo ricordo soprattutto, scusate, è una debolezza, per quel dettaglio meraviglioso della locanda dei gatti. C'era una locanda alla base di Monster Hunter World che era gestita dai gatti e cucinavano per te.
Come si chiamano? Palico?
Sì, Palico in originale, nella versione giapponese, o qui da noi Feline. C'è ancora, Matteo, solo che stavolta non ti fanno più dei cosciotti di bestia enormi, ma ti fanno dei dango.
Ah.
Gli gnocchi di mochi tradizionali giapponesi, perché in questo Monster Hunter Rise c'è questa sfumatura un po' nipponica anche nello stile, diciamo, del villaggio che funge da base.
Era fatto bene con Francesco.
Come?
Questo era fatto bene con Francesco.
Motte in baro a Falasando Noré, come se fa veramente dalle parti nostre. Allora, per prima cosa devi mettere doppio dello zucchero che mettevi dall'altra parte. Prego.
Per il resto il gioco, insomma, è un gran bel Monster Hunter che recupera un po' alcune delle novità che erano state introdotte con Rise, ma secondo me si riconnette in maniera un po' più decisa e percepibile, diciamo, al filone portatile di Monster Hunter, che prima di World insomma era l'unico rappresentato sostanzialmente
e aveva venduto quei 50-100 milioni di copie, probabilmente
giusto un filino.
Credo che da
sì,
solo
abbia tenuto
in piedi la PSP almeno.
Sì, sicuramente.
Cioè il successo giapponese di Monster Hunter era stato un successo tutto portatile, tutto per console, appunto anche defunte portatili, ed è stato solo World a uscire. Adesso rientriamo un po' per la finestra della Switch, sempre in un mondo sia esteticamente che nell'uso di portabilità.
Poi il gioco, insomma, è sempre il solito, quindi caccia, cioè è un gioco di caccia che ci chiede di abbattere questi mostri enormi, draghi, viverne e altra robaccia varia. Il sistema di combattimento è molto tecnico, ma anche pesante per certi versi. Monster Hunter nasce proprio con l'idea di questi cacciatori che per opporsi a queste bestie titaniche hanno tirato fuori delle armi che sfidano le leggi della fisica e la sopportazione umana. Poi si è un po' evoluto, ci sono anche delle armi un po' più dinamiche, però l'idea è sempre questa, di queste cacce proprio faticose. E la cosa bella è che non ci sono delle statistiche vere e proprie del personaggio, il personaggio non sale di livello, ma crea delle armature e delle armi sempre più potenti, ricavando appunto delle materie prime proprio dalle carcasse di questi mostri giganti. Si gioca per lo più in gruppo, ma anche da soli, insomma, è una bella esperienza, però è pensato, diciamo, per dare il meglio di sé quando si gioca in quattro, e mi ha già tolto 60 ore, insomma, fra una cosa e l'altra.
Ecco. E com'è giocarci su Switch in gruppo? Tra audio, chat, link, cioè usi quella di sistema o, che so, Discord?
Discord, sempre Discord.
Comodo?
No, comodo no. Io ho la fortuna poi comunque di avere una buona community su EveryEye, quindi mi infilo nel nostro Discord ed è anche piacevole. Pure caccio in diretta su Twitch insieme a chi ci segue. Capisco che per un utente che magari invece non ha un gruppo di amici, doversi dedicare solo al matchmaking senza chat vocale, insomma, è un po' meno affascinante, però si può fare anche quello. Ecco.
Ricordiamo che la questione che rende problematiche le chat vocali per Nintendo è sostanzialmente l'aspirazione di Shigerone nostro e di tutta Nintendo di avere una piattaforma che sia adatta, loro dicono, dagli 8 agli 88, ma forse anche prima, per cui il luogo dove i bambini devono poter giocare sereni anche a Splatoon non può conoscere le problematiche tipiche delle relazioni online, dove troll, insulti, eccetera, comunque danneggerebbero l'immagine di Nintendo trasformandola in una console come le altre. E invece la garanzia di no insulti, no bullismo, no maniaci, no porcate nelle chat vocali è un asset fondamentale di Nintendo, cosa che l'hardcore gamer a volte capisce poco, cioè fa fatica a comprendere, però se ci si mette un po' nei panni di Nintendo come prodotto e anche della strategia di trasformazione di Switch nell'unica console Nintendo, si capisce che è necessario
però
agire così.
Almeno una modalità, che so, gioca con i tuoi super amici e una chat semplice da gestire in quel modo non spiacerebbe.
No, ecco, questa è la risposta di Kyoto. La risposta di Kyoto è 5 secondi di pausa e poi
quello certo.
No,
io ho iniziato a giocarci anch'io, ho fatto molto meno di 60 ore, per quanto mi piacciono, ma mi piacevano già dai tempi della PlayStation 2 questo genere di giochi. Trovo probabilmente per l'età davvero un po' respingente la quantità di informazioni nel pochissimo tempo che ti dà all'inizio, cioè passi le prime forse 3 ore a leggere guide, menu e cose complicatissime su tra l'altro un sistema di gioco abbastanza complesso, perché ogni arma è diversa e poi ci sono gli insetti filo e devi cavalcare i mostri, li devi far andare a sbattere, poi devi usare questo e poi c'è il cane, il gatto, tua sorella, cioè è comunque super complicato da gestire e io mi ritrovo a correre intorno al mostro, colpirlo fino a che non succede qualcosa, sperando che stia facendo la cosa giusta. E meno male che non c'è tutta quella parte di caccia del mostro che c'era in World.
Nel senso di ricerca del mostro?
Nel senso di ricerca del mostro.
Fra, non caccia... mi avevi detto che c'entrava tua sorella in questa cosa?
Scusami, mi ero dimenticato, perché io uso solo il cane e il gatto.
Allora, vogliamo passare al gioco numero 2?
Io sono più inclusivo e voglio usare tutti quelli a disposizione.
Va bene, dopo Monster Hunter World Rise, scusate... passiamo a un altro titolo del momento. Una delle ragioni per cui siamo stati poco presenti è che, diciamo, storicamente va così, l'abbiamo detto tante volte, dopo il mese di dicembre, con l'avvio dell'anno nuovo anche senza Covid, c'è qualche minima uscita subito all'inizio dell'anno perché ancora c'è la voglia, ci sono i buoni, ci sono i soldi, c'è ancora nell'aria quella voglia di comprare videogiochi e poi si comincia a sentire a febbraio, in genere a marzo,
vuoto,
il vento totale, quindi non uscivano giochi. Tra le cose che sono uscite di cui possiamo parlare c'è It Takes Two, che è un gioco che torna con una modalità che già esisteva. Mi ricordo come si chiamava quell'altro, mi ricordo un gioco in cui si sparava e a un certo punto ci si metteva spalla a spalla uno contro l'altro.
Sì. È esattamente il gioco precedente dello stesso autore, che si chiamava, si chiama The Way Out.
Molto bene. E allora chi parla di It Takes Two?
Allora, io ci ho giocato, ci sto giocando con mia moglie, che è allora una totale... diciamo,
santa?
Il 3D non l'ha mai affrontato nei giochi, quindi già solo per lei... tenere il pollice sull'analogico è complesso. Nonostante questo, però, abbiamo fatto insieme le prime ore della campagna e difficoltà sue di coordinamento a parte, io lo sto trovando un gioco sorprendente, molto divertente, adatto a questo tipo di situazioni. È un gioco obbligatoriamente cooperativo, quindi che siate in due sulla stessa console oppure online non ci si può giocare da soli, quindi serve per forza un partner. Lo schermo è diviso in due nel caso di cooperativa locale, con uno split screen verticale, e insomma è un gioco anche nel concept di cooperazione, quindi bisogna superare dei livelli agendo di concerto, ma lo si fa superando una serie di trovate stupefacenti, sia visive che ludiche. Il gioco continua a cambiare come se fosse genere a praticamente ogni passo. A volte è un RPG isometrico, a volte è uno scorrimento verticale, a volte è un action, a volte è un platform, e è davvero fresco, coloratissimo e molto molto divertente.
Sì, sono d'accordo, e fra l'altro questa tua testimonianza mi rassicura, perché parlando in questi giorni di It Takes Two, anch'io avevo paura che potesse non svolgere quel ruolo che secondo me vuole avere, che è quello anche di avvicinare dei nuovi giocatori al genere, cioè al videogioco in generale, magari proprio con l'aiuto di un compagno. In effetti io pensavo che fosse un po' complicata proprio la gestione anche di un prodotto che comunque, insomma, è un platform con ritmi anche abbastanza elevati, cioè rispetto a un Unravel 2 che si giocava sempre in due ma era, insomma, bidimensionale nello svolgimento, questo mi sembra avere un grado di complessità maggiore. Però se, insomma, tu mi dici che si può fare, sono anche felice.
Guarda,
e
c'è...
lo consiglio a tutti indistintamente. Se qualcuno ci ascolta e ha un compagno, una compagna, un amico che è un po' restio ad avvicinarsi al videogioco, questo è il prodotto giusto.
Io lo trovo anche un bel gioco da fare con un nipote o un figlio o una figlia, non necessariamente grandissimi, possono anche essere quasi alle prime esperienze, basta che abbiano un minimo di padronanza sulla gestione del personaggio in un ambiente 3D, per dire, non lo so, 6 anni, già secondo me è un'età in cui la base la riescono a portare a casa, fatto sul divano con a fianco la propria mamma che li guida, per esempio, o il padre, o lo zio, o il cugino un po' scemo, secondo me è super divertente, perché gli puoi spiegare alcune meccaniche e ci si diverte parecchio.
Pensa che io ho un amico, anche un buon amico, che mi aveva detto ti invito, faccio, giochiamo insieme, con la mia copia ha deciso di giocare con la moglie, va bene.
Allora,
andrà così?
Si mente, perché ho, tra l'altro, produrrò testimonianza su Instagram, quindi vedete poi, andate su Corri Salta Spara per vedere queste prove in cui io propongo delle sere e mi viene detto, no, guarda, oggi proprio non posso.
Ma tu proponi alle 9:15, io sto guardando delle cose. Vabbè, in ogni caso, abbiamo parlato di It Takes Two, adesso tocca a Fossa, che parla di Loop Hero,
che è una produzione piccola, infinitesimale e bellissima, ed è un gioco mortaccino alla fine, un roguelite, E forse era quello che avevo suggerito il mese scorso, sono felice che sia stato recuperato e che sia diventato un po' un cult del momento. È questo gioco di ruolo tutto per non per tutto automatizzato, in cui il protagonista è un gioco ovviamente insomma in pixel art che ricorda quasi il colpo d'occhio dei classici su NES. Il protagonista è questo Umarel, come direbbe Matteo, che cammina in circolo su un percorso, in un percorso circolare, da qui deriva il lupiro, perché lui continua a fare questo viaggio.
Quindi tu agisci sull'ambiente, non agisci sui movimenti del personaggio.
Esatto, tu agisci sull'ambiente, lui combatte automaticamente e tu, ogni mostro sconfitto, puoi guadagnare delle carte che rappresentano degli elementi dello scenario. Elementi che a volte ti aiutano, quindi magari ti aumentano la vita, ti aumentano il recupero dell'energia. Alle volte invece aggiungono mostri sul percorso dell'eroe. E tu però comunque sei costretto a metterli perché uccidere mostri ti permette di avere altre risorse, certo, positive, magari altri oggetti da equipaggiare. E devi, l'obiettivo è sempre quello di trovare un bilanciamento fra l'elemento di disturbo, diciamo così, l'elemento critico, e invece gli elementi positivi. Ovviamente c'è un sistema di persistenza per cui molte delle risorse accumulate poi tu le puoi utilizzare anche fra una partita e l'altra per costruire un accampamento che ti dà dei bonus aggiuntivi e quindi c'è proprio un senso di progressione. Ragazzi, è veramente assuefacente, si comincia a giocare e poi dopo 3 ore se siamo ancora lì a posizionare queste carte, cercare di trovare la build migliore, bellissimo.
Ma me lo fanno uscire su smartphone o tablet, che mi sembra anche perfetto per come è concepito.
Allora, c'è un piccolo problema, che sebbene sia perfetto per gli schermi touch, in effetti il quadro di gioco, diciamo, ha molti elementi e ridotto sullo schermo di uno smartphone, non lo so se funzionerebbe benissimo.
Almeno un tablet.
Almeno un tablet, sì. Tablet, oppure, cioè, poi questo il gioco è proprio fatto per il mouse, tu tutti i controlli ce li hai su 2 pulsanti, puoi non toccare la tastiera, e se, è proprio un gioco costruito attorno all'interfaccia PC per il momento, infatti ho dubbi anche che possa arrivare su console.
Bene, Loop Hero, chiunque abbia un PC ci giochi, perché è il gioco del momento, non in quel senso di alcuni giochi del momento che uno dice ma che palla, no, questo è divertente. È, possiamo dire, da come lo stai descrivendo, un altro di quei giochi che ha la matematica dietro molto chiara, come fosse un tower defense, per cui poi alle 3 di notte dici cosa faccio, dormo o faccio altre 20 partite?
La seconda.
A proposito di giochi divertenti, adesso li abbiamo finiti, quindi possiamo parlare di Outriders, che è uscito ieri.
Sì, è uscito ieri fra l'altro sul Game Pass, è stato incluso sul Game Pass, oppure insomma è uscito su tutte le altre piattaforme, quindi su PC.
Di Outriders ne avevamo già parlato quando era uscita la beta, con diciamo sensazioni un po' discordanti.
Guarda, sensazioni discordanti che tendo a confermare, io ci ho giocato da un paio di giorni, perché mi hanno mandato il codice un giorno prima dell'uscita, e è uno sparatutto in terza persona, molto chiassoso, e che punta molto sul gioco in gruppo, si può giocare in 3 e insomma l'idea è proprio quella di andare a fare casino, proprio un gioco al massacro. Le sensazioni contrastanti restano perché appunto tu cominci questa avventura con, non lo so, un racconto sci-fi, ma che mescola in maniera non particolarmente convincente un po' di tutto. Dentro c'è Alien, Avatar, Destiny, Gears, è proprio tutto un mischione con un racconto con temi del viaggio di frontiera spaziale, insomma un po' abusati,
vogliamo dire, a cazzo di cane?
Per non dire a cazzo di cane. Le prime ore di gioco anche sono proprio, cioè l'esperienza è quella di uno sparamuretto molto classico, cioè il Gears a coperture dinamiche, entri in copertura, spari un pochino, ti muovi la copertura successiva, spari un altro po'. Devo dire che dopo una decina di ore comincia ad avere un suo perché quando sblocchi un po' di abilità, perché il protagonista ha dei poteri speciali, trovi le armi che hanno delle skill particolari, cominci un po' a capire che puoi lavorare un po' sulla build per trasformarti in una macchina da guerra, allora spegni il cervello, vai in giro in queste arene e massacri tutto a un ritmo forsennato, chiaro. Ecco, non è il gioco da fare lì rilassati sul divano o così.
Voglio dire che a volte... per dire, anche Despacito, quando l'ascolti 100 volte, a un certo punto poi la canticchi e ti rimane in testa.
Questo
ma rimane quella roba lì.
Direi un punto a favore di Zampa nel suo criticismo nei confronti di Outriders. Mi sembra che alterni.
Io ero anche quello più propenso poi a giocarci. A me, io adesso l'ho scaricato anch'io su attraverso il Game Pass, credo che qualche passaggio ce lo farò.
Ma guarda Zampa, io sono d'accordo con te, cioè è un gioco adatto a qualche passaggio, cioè secondo me se hai un gruppo di amici che magari ha il Game Pass perché gioca nell'ecosistema Microsoft, quelle 10-20 ore in compagnia diluite nell'arco di un mesetto te le fai e te le fai piacevolmente. Poi siamo qui a dire che la memoria di Outriders si conserverà per tutta questa generazione? Non credo.
No. State ascoltando Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
E devo raccontare un fenomeno che si è verificato e che mi riguarda negli ultimi tempi, molto bizzarro. Cioè ho fatto qualche sera di gioco a Call of Duty. Non sono l'unico, direi che il gioco ha avuto delle fasi di successo incredibile, poi ha avuto delle fasi
credo che tuttora ne abbia, visto la quantità di soldi che sta facendo incassare ad Activision ogni minuto.
Certo, poi dicevo ci sono state delle flessioni e poi quando è arrivato il free to play, già il Call of Duty Online, ma Warzone è una versione, è una delle piattaforme free to play più frequentate nel mondo dei videogiochi. C'è un po' il problema dell'accesso, no? Nel senso che entrare in un mondo come quello nel quale uno non è mai stato, perché io non avevo mai fatto una partita di Call of Duty online in nessuna forma fino alla settimana scorsa. Lo dico proprio anche snobisticamente, non ci gioco, anche perché mi sembrava che fosse proprio quell'ambiente in cui tu entri e muori. Molto semplicemente e...
soprattutto se come noi l'abilità e la coordinazione
latitano.
Mano, occhio, sono quelle di un celenterato.
Esattamente.
E la maggior parte delle volte, Matteo, credo che comunque sia così.
Allora, ti dico, in Warzone si può giocare, per quello che ho capito io, vi do una visione molto parziale, perché appunto ho fatto qualche sera, diverse ore, e mi sono divertito non molto, moltissimo. Però vi dico, effettivamente, per chi non ci avesse mai giocato, giocare da solo, in coppia, in trio o in quartetto cambia radicalmente le cose. Le partite in solitaria sono sostanzialmente delle partite nelle quali guardi in faccia proprio la tua inettitudine sociale, la guardi negli occhi profondamente e ti rintani in una casetta e stai lì per tanti minuti. Qui stai lì, ascolti, aspetti, speri che non ci sia nessuno. C'è anche proprio un correlativo videoludico delle proprie carenze individuali, perché la speranza è che non ci sia mai nessuno fino agli ultimi 5 minuti in cui, come in un film adolescenziale, entri in pista, tiri come dire, il drink addosso a uno, fai a pugni con un altro, cerchi di limonare qualcun'altra e alla fine muori. Questo è quello che succede, cioè da soli...
delle medie per te.
Sì, esatto, da soli... No, ma non per me, ma da soli è così. Cioè è proprio un gioco in cui le persone stanno... rintanate nel silenzio. Ogni tanto tu dici: aspetta, vado dall'altra parte della strada, dopo che sei stato un quarto d'ora in una casupola da solo, dici vado dall'altra parte della strada, vai, stai camminando e senti PEM! Morto, finita la partita, perché c'era uno in un'altra casupola col fucile da cecchino. Allora quella modalità è molto sterile, può anche essere divertente come guardare un ciliegio fiorito in un parco a Tokyo, però è molto sterile, perché effettivamente è tutto uno stare lontani dagli altri, cane mangia cane, e quelli col fucile da cecchino che si piazzano bene rischiano di fare proprio quel mestiere. Forse per loro è anche riposante, si fumano una bella sigaretta e aspettano che passi io scemo per spararmi. Ci ho giocato molto poco, 2 e 3, cioè in coppia o in terzetto, non li ho frequentati. Gioco con un gruppo di altre 3 persone in quartetto. Devo dire che, come capita sempre in questo tipo di giochi, l'interazione, questa volta sì, con la chat vocale, che è necessaria, fondamentale, diventa interessante, diventa seriamente cooperativa, anche a suo modo affettuosa, e ci sono dei momenti anche abbastanza lunghi in cui tu, morto, osservi il film della partita dei tuoi compagni e li aiuti, gli dai un occhio. Insomma, adesso non ci voglio io a certificare il successo di Warzone, però non credevo, invece anche Warzone mi ha dato dei momenti di goduria. Però per quanto riguarda me è sempre una piattaforma di interazione sociale con persone simpatiche, per come la vedo
io. Si è messo agli atti che tu hai paragonato Call of Duty Warzone, sì, alla Nami. Cioè, per te Warzone è la Nami,
no,
videoludico.
No, calma, calma.
Io ho sentito questa cosa qua. No,
anch'io zampa,
Voi siete veramente due merde.
Noi qua a fare i tornei sugli indie, la poetica, la consonanza tematica, e poi la Nami e Warzone. Ma va bene.
No, sto dicendo che per alcuni...
Abbiamo capito, Matteo, quello che stai dicendo.
Siete delle canaglie...
a Joypad, spara e spara.
Siete veramente delle orrende canaglie, e soprattutto vedo che ormai lo stile un po' argomentativo dialettico di Andrea Scanzi si sta impadronendo di questo programma. Un po' mi spiace, perché saltano le sfumature. Ciò detto, poi vi terrò aggiornati sull'andamento della cosa. Credo che mi dedicherò sempre e solo a Warzone in modalità con le persone con le quali mi trovo bene per quantità limitate di tempo. Effettivamente la sensazione è quella, in un film indipendente americano, non so, di prendere delle anfetamine e poter fare 3 giorni a fila a giocare. Cioè non si vede la fine. Devo dire che ho vinto 2 volte insieme a loro.
Hai vinto tu?
No,
è
come Fardello, cioè
nascosto in un cespuglio.
Sì, esatto, mentre... quello svenuto, incaprettato con delle corde e dei sacchettoni neri di plastica, portato a spalla da qualcun altro, ho vinto insieme ai compagni. Se... però ho visto la vittoria, ecco.
Se hai vinto ed eri vivo e non stavi facendo, diciamo, osservando
una volta osservavo, ero morto da 2 minuti, e l'altra volta ero a terra ferito ma ero vivo.
Perfetto, allora la seconda vale.
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Sulla scaletta di questa puntata di Joypad c'è una provocazione, che è ovviamente di Zampa, che io vi leggo.
Non darmi tutta questo potere decisionale, perché è una cosa a livello forse mondiale dell'internet dei videogiochini dell'ultima settimana.
A me comunque dà dolore leggere le parole "Mario è morto?" e le leggerò con il tono della persona che in televisione incarna l'intenzione vocale di Mario, l'unico. "Mario è morto?" Cioè Alessandro Borghese. Mi sono reso conto la settimana scorsa che la peculiarità di Alessandro Borghese è che è l'unica persona che parla come Mario. Cioè l'intenzione di Mario. "Ehi, Mario!" Quella cosa lì per cui ogni parola che dici potrebbe essere staccata ed è gonfia di entusiasmo. L'unica persona che la regge senza risultare insopportabile, anzi risultando simpatica, è proprio Alessandro Borghese. Ora andremo a vedere i migliori ristoranti di Vercelli. Mario la condurrebbe così.
Ma pensa a un 4 ristoranti fatto solo con la vocina effettivamente di Mario, che dice quelle 3 o 4 fosine. Mamma mia!
Lanciamo un format.
Ma bellissimo. Adesso scriviamo ad Alessandro Borghese e gli chiediamo se vuole fare un po' di voice over su questa cosa. Secondo me funziona tantissimo.
Il crossover episode. Perché si parla dell'eventuale tramonto? Non voglio neanche usare quell'espressione di Mario.
Allora, è chiaramente un'esagerazione, ma come spesso succede in queste casi, è stata riportata da chi non mastica e non ne capiva i motivi, ed è diventata una roba per cui qualcuno si è anche preoccupato. In realtà, chiaramente, Mario non è morto, ma da due giorni, dal 31 marzo, non si può più acquistare né fisicamente né online alcuni giochi di Mario, tra cui le collection che avevano pubblicato per l'anniversario dei 35 anni. Quindi di fatto Nintendo, dopo aver prodotto questi giochi, averli stampati, averli resi disponibili sul suo store, ha deciso che no, basta, questa era una cosa a tempo limitato, in realtà l'aveva detto sin da subito.
Noi l'avevamo detto.
Sì, se tu vuoi comprarti Super Mario 3D All Stars non lo puoi più fare, devi sperare che... Te lo presti qualcuno.
Ho letto che secondo Gramellini è colpa del politicamente corretto di questa
cosa. Quello come sempre, perché sai, viviamo in una dittatura. Questo in realtà ha, soprattutto nelle ultime settimane, complice anche una decisione bizzarra da parte di Sony, diciamo riportato un po' l'attenzione su un tema abbastanza caro a soprattutto noi che abbiamo una certa età da videogiocatori, che è quella della conservazione dei videogiochi, che spesso sono... a cui spesso non si bada. È molto più facile recuperare dei giochi di 30 o 40 anni fa su cartuccia, quindi di un formato fisico, piuttosto che magari quelli della versione della generazione di PlayStation 3, visto che, ed era quello a cui facevo riferimento prima, Sony ha deciso di chiudere gli store di PlayStation Vita, PSP, e, se non era già chiuso, e PlayStation 3. Quindi quei giochi adesso non si possono più comprare, il che toglie di fatto dal mercato e dalla memoria migliaia, ma letteralmente migliaia di giochi, alcuni pure molto belli, per dire, io penso a Tearaway di Media Molecule, se voi non l'avete preso in un'altra, in una versione dallo store, non esiste più.
Non esiste più.
In quella versione, nella sua versione originale, no. E questo, insomma, Nintendo ci ha è sempre vissuta a metà tra l'ignorare il suo, in una prima fase della sua vita, ignorare il suo archivio storico, ma nel senso, ci sono probabilmente dei giochi di cui le uniche versioni sono sulle ROM che trovavi online, e dall'altra parte comportarsi un po' come ha sempre fatto Disney con le videocassette, cioè creare una domanda artificiosa per cui loro ogni tot le rimettono in commercio ma poi le tolgono. E insomma, se poi a questo aggiunge anche il fatto che Nintendo, mi sembra 2 o 3 anni fa, avesse fatto di fatto una crociata con i più grandi siti di emulazione e di repository di ROM, fa sì che noi di fatto ci troviamo nella situazione in cui migliaia di giochi probabilmente sono andati perduti, oppure certo, sono solo in qualche hard disk di qualche appassionato che ne ha conservato la ROM. Questa cosa prima o poi andrà affrontata come industria e come movimento, non può essere totalmente lasciata così.
Sono assolutamente d'accordo, anche perché è proprio un percorso che come industria stiamo imboccando, soprattutto in questo momento. Cioè adesso stiamo vedendo che vengono chiusi magari insomma, piattaforme di distribuzione di console, di macchine alla cui epoca insomma, che si vendeva tanto in fisico, quindi magari tu dici che alcuni giochi esistono solo negli hard disk di qualche appassionato, però è anche vero che insomma, magari si possono recuperare.
Esistono le cartucce,
esatto, ma già adesso, cioè, esistono sul mercato due console only digital, cioè PS5 esiste in una versione solo digitale, Serie X esiste, è solo digitale, già nella generazione precedente il mercato digitale digitale è cresciuto, quindi si va verso un futuro in cui, cioè, se non imponiamo come industria alle aziende qualche criterio di conservazione, si rischia di perdere d'un colpo una quantità di materiale che ha un impatto storico, culturale, artistico incredibile, e non possiamo assolutamente permetterci questa cosa se vogliamo valorizzare il videogioco. Se poi...
Sì, perché è un contesto nel quale non c'è la pinacoteca, non c'è la biblioteca, esatto. non esiste una memoria storica fisica. Se quella digitale non ci può essere perché il diritto d'autore impone, e se gli editori non vogliono farne una loro, cioè non sono giochi ai quali puoi giocare nemmeno online, nemmeno con delle limitazioni in uno spazio inventato dagli editori o dai depositari dei diritti per tenerli vivi, sono proprio dei giochi che non sono da nessuna parte, quindi effettivamente non si può nemmeno pensare che diventino a rotazione dei classici da inserire in un pacchetto per una riedizione continua, perché le quantità sono tali per cui che senso ha?
Ma poi, vista anche la facilità con cui i giochi vengono riproposti, rieditati e risistemati, si perde l'originale di questi. Io penso, che so, a Nier Replicant, che uscirà a breve. L'originale già era una cosa un po' bizzarra, per cui c'erano due versioni diverse, ma è dell'epoca PlayStation 3. Questo adesso... In una versione fisica si può usare solo se avete una PlayStation 3, perché Sony non si è portata dietro la compatibilità tra la 4 e la 3.
Sì.
La versione che ne uscirà adesso digitale sarà un remake, ci saranno delle cose modificate, per dire il personaggio sarà fatto lievemente diverso, non è solo una questione di upgrade, ci sono anche delle modifiche sostanziali al gioco.
Anche il sistema di combattimento è tutto nuovo.
Quindi noi ci siamo di fatto probabilmente persi un gioco che in questo caso non ha fatto la storia, ma nel futuro potrebbe sicuramente succedere con altri che invece sono stati fondamentali. Noi magari tra 15 o 20 anni ne avremo la versione adatta a quei 15 o 20 anni, non come è stato concepito.
Sì, sì, è sicuramente un discorso che io spero venga affrontato in generale dall'industria, perché è vero che, insomma, si parla di aziende che devono guardare al profitto, è vero che magari quegli shop non erano più profittevoli, erano un costo e via dicendo, però non gli si può nemmeno lasciar campo libero e non si può non chiedere un'azione che vada anche in direzione della conservazione.
Anche perché comunque sono licenze di gioco che a loro tempo gli utenti hanno comprato, quindi di fatto tu gli stai togliendo dalla loro disponibilità un bene vero digitale che però effettivamente si è acquistato, quindi una, diciamo, forma di compensazione, un download di una versione fisica che si può giocare in qualche sistema, o di una versione non fisica, scusami, locale, che tu ti puoi prendere e tenere, in qualche modo gestire, anche in futuro in una visione di conservazione del prodotto, dovrebbe essere pensata.
State ascoltando Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
E dopo questo momento di vibrante critica all'industria nei suoi aspetti più assetati di denaro e, diciamo, della storia, però non mi ricordavo la parola in mezzo, parliamo di una puttanata che possiamo fare tutti insieme su Corri Salta Spara su Instagram e non solo, cioè il Fantacritic. E ovviamente chi è il marangone di questi giochetti sui quali perdere delle giornate se non Zampa?
Spara! Eccomi. Allora, il Fantacritic è una cosa a cui io tengo personalmente, ma proprio tantissimo. Al Fantacalcio ci avete quasi giocato tutti, o più o meno sapete come funziona. Fantacritic è la stessa cosa, ma con la media Metacritic dei giochi. Quindi, come funziona? Stiliamo un elenco di giochi in uscita,
sì,
totalmente random o decidendo di studiarci sopra, si deve dare il voto che secondo voi questi avranno come media Metacritic.
Sì.
Più ci si avvicina, più si prendono punti, classifica generale o classifica di giornata, alla fine vince chi chiaramente ne ha indovinate di più.
Quindi non va fatto un paio di, magari si fa un pacchetto di 4 o 5 giochi, 2-3 settimane prima che escano.
Sono molto di più. Faremo, diciamo, una stagione di una quindicina di giochi dove partecipano tutti quelli della prima ondata. Quindi chi è da noi adesso su Corri Salta Spara può dare la lista dei suoi 15 giochi e dei suoi voti. E di quelli terremo tutto traccia per tutto l'anno. Quelli
Zampa
che si aggiungono
stasi,
dopo.
Se uno non risponde a un messaggio, se lo segna, se ritardi, se lo segna. Quindi non temete.
Sono io che vi scrivo su Instagram direttamente. Ma la formazione. E per gli altri invece diciamo che varrà il singolo gioco, magari una seconda parte della stagione. Non è un'idea mia, io ricordo che a me la fece conoscere Marco Mottura ormai 4-5 anni fa, se non di più. Era, diciamo, un'attività che nasceva nel forum di NeoGAF, se non sbaglio.
Siamo in quel contesto in cui l'autofellazio produce una patologia cronica di sofferenza delle prime vertebre del collo, no? Per cui qui siamo oltre il nerdismo, qui stiamo facendo il metanerdismo videoludico, cioè giochiamo, a differenza del fantacalcio che gioca su un'attività con una finalità precisa, cioè la partita di calcio, no, qui stiamo giocando sulla nostra capacità di prevedere il giudizio di un oggetto, di un prodotto culturale che è il videogioco, quindi
neanche
senza
la media,
esserne entrati in contatto,
la media del giudizio,
la media del giudizio, conoscendo le posizioni
su cose che magari usciranno tra un anno, quindi tu devi andare totalmente a caso. E c'è la possibilità, ve lo dico adesso, poi vi spiegherò bene su Instagram come funziona,
bene,
anche
capito,
di indicare
se vi siete già rotti
quando sarà
adesso
rinviato.
Su Instagram.
In realtà è super divertente perché, insomma, ti dà anche un po' l'idea di come funziona il mondo dei giochini e la percezione che i giochini che tu puoi avere di questi giochi. Io ricordo che la prima volta che lo abbiamo messo in piedi, comunque ti dà poi esattamente il polso del tuo bias su un gioco, perché tu pensi, sei convinto che questo sia fighissimo e poi in realtà prende le mazzate, o il contrario,
cioè quel giocaccio che non va da nessuna parte, che prende i voti incredibili, o il gioco di medio livello, e citiamone uno perché ha avuto talmente tanto successo che può meritarsi qualche scappellotto, Ghost of Tsushima, che se uno è bravo a Fantacritic deve dargli un voto molto più alto di quello che gli avrebbe dato normalmente, perché deve tenere conto che non sta uscendo niente, che il pubblico americano è tamarro e bla 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 bla, e arriva a dare dei voti che sono anche lontani da quelli che avrebbe dato lui. E questo è il dramma di chi partecipa a Fantacritic, che esiste in assoluto presso proprio così i più disperati fra gli impallinati videogiochi, ma che fiorirà, quello sì, come un anami digitale sull'account Corri Salta Spara, cioè il nostro account di Instagram.
Siamo arrivati come passivo-aggressivo che ha detto anami per correggerci prima.
No, anami non c'è.
Meno male che dobbiamo fare solo i consigli, sennò sarebbe stata una puntata difficilissima,
molto
portarla
molto
alla
difficile
fine.
Fate cagare. State ascoltando sempre Joypad, cioè Corri
Salta
e Anami.
E dobbiamo parlare dell'argomento a piacere, cioè il consiglio finale. Prego Zampa.
Allora, io parto con Phantasian, che è uscito oggi, che è venerdì 2 aprile su Apple Arcade.
Devo rifare l'abbonamento di Apple Arcade ancora?
Secondo me sì, in generale, tu nello specifico no per Phantasian. È l'ultimo gioco di Mistwalker, che è lo studio di Hironobu Sakaguchi, che è quello di Final Fantasy, quindi ciao Matteo.
Sì, Matteo,
ciao.
Ho già capito tutto, via.
Ho già capito, ciao, ciao.
Musiche ancora, come sempre, di Nobu Uematsu, che ha già detto che sarà probabilmente al suo ultimo gioco. Se vi aspettate il gioco alla Sakaguchi, alla Final Fantasy, sì, c'è. è abbastanza quella cosa lì, ma per mobile. Ha qualche spunto interessante, soprattutto dal punto di vista visivo, perché diciamo è praticamente... loro hanno creato dei diorami che hanno usato poi come fondali sul quale hanno applicato i personaggi digitalmente. È uscito oggi, quindi non è che ci abbia messo dentro 6.000 ore di gioco. Mi sembra proprio quel mondo suo alla Final Fantasy, per cui se cercate un rifugio in quella meccanica e quella dinamica lì, in Phantasian lo trovate facile facile.
Bene, io ho scoperto l'altro giorno perché è finito da qualche parte, non so se fosse nel Plus o se fosse nel Now, ma insomma l'altro giorno vagando, disperato, mentre davo delle testate contro gli spigoli, trovo Super Hot, questo gioco polacco che ancora non avevo mai provato, che è un gioco dall'evidente feticismo videoludico in tutto quello che succede. C'è anche una cornice buffa, fanta hacker, strana, che ti porta dentro alle partite. Poi in sé è un gioco con questa grafica poligonale molto essenziale, in cui dentro a dei livelli arena il protagonista deve riuscire a risolvere il problema pratico di superare il livello, tenendo presente che è uno sparatutto in prima persona in cui il tempo è a disposizione del giocatore, cioè se io mi muovo il tempo va avanti, se sto fermo l'azione resta cristallizzata. Però ovviamente io per sparare ai nemici devo muovere il tempo, e quando il tempo si muove anche i proiettili dei nemici mi possono colpire. Quindi ogni capitolo è una specie di specialità a parte, ha delle strategie di risoluzione che cambiano. Si può giocare sia in maniera forsennata che in maniera molto analitica, perché appunto avendo la possibilità di non toccare nulla si può veramente ragionare su come gestire l'ingresso dei vari personaggi. Come in un cortometraggio di Nolan, questa gestione del tempo a disposizione del giocatore fa sì che effettivamente il livello si possa anche osservare come un quadro o come una scenetta, riprovare 200 volte e trovare vari stili alternativi per gestirlo. Può essere febbrile e può essere assolutamente gelido. Io l'ho trovato di grande soddisfazione, non so se continui a esserlo se si va molto avanti, non so quanti siano i livelli, Fossa tu l'hai fatto molto?
Non sono tantissimi, no, ha una durata proprio ottimamente commisurata al gameplay, quindi ti senti sazio quando arrivi in fondo, ma non ci arrivi stanco. E preparati, ti sto per dire questa cosa, se tu sei possessore di un caschetto in realtà virtuale, ne esiste anche una versione VR in cui l'effetto Matrix di quando schivi il proiettile che ti passa a pochi centimetri, diciamo, dal corpo viene amplificato ed è bellissimo, dovresti provarlo.
Molto bene, tocca proprio a te.
E io vado su... uno dei giochi con una pixel art più bella dell'ultimo decennio, mi sbilancio, Narita Boy, è un action bidimensionale sviluppato insomma da un team che mi sembra sia il suo esordio, si chiama Studio Koba, è pubblicato da Team 17, che invece sono quelli che hanno prima sviluppato Worms e che adesso insomma si fanno publisher. Ragazzi, cioè basta dargli un'occhiata per capire che il retrofuturo che hanno costruito è veramente a livello scenico meraviglioso, una cura per le ambientazioni, ma in generale per il comparto artistico e stilistico e per l'atmosfera, con delle musiche retro synth meravigliose, cioè è proprio uno di quei giochi che tu guarderesti per ore, anche solo la schermata iniziale con il jingle di sottofondo è veramente meravigliosa.
Ah, ma che bello.
È The Last Night che ce l'ha fatta.
Esatto, diciamo il racconto poi è in stile Ready Player One.
Quindi... ma che bello! Sto vedendo un video.
Fidati. Dicevo, il racconto è in stile Ready Player One, c'è un giocatore che viene assorbito all'interno di un gioco e si trova in questo mondo la cui mitologia è molto basata anche sul linguaggio del coding, dello sviluppo videoludico, dell'architettura hardware all'interno dei PC. Quindi è anche molto bello da scoprire, e in più c'è una progressione legata alla scoperta dei trascorsi del creatore di questo gioco, che viene appunto definito Narita Boy perché è la storia di un bimbo nato da padre americano e madre orientale, insomma, e via dicendo. E molto bello e piacevole, qualche piccolo problema sul sistema di controllo che non è estremamente responsivo, però un buon senso di progressione, scoperta di nuove abilità, davvero un piccolo gioiello. Gratis, cioè gratis, inserito nel Game Pass, oppure lo trovate su tutte le altre piattaforme.
Voglio mettere un dato personale, dopo aver guardato questo video, sulla maglietta del protagonista c'è un carattere cinese o giapponese, insomma diciamo in questo caso giapponese, che vuol dire in mezzo. Lo so, e quindi lo dico perché quando uno studia giapponese e parla dopo diversi anni ancora come un bambino di 3 anni a cui è andato delle martellate tutti i giorni, almeno un minimo di soddisfazione fatemela avere. Naka,
Matteo,
vuol dire.
Giusto,
è lo stesso
giusto,
di Cina, è lo stesso, sì, di Cina, il paese che sta in mezzo, Naka.
Una curiosità, a Narita, che poi insomma è una città nella prefettura di Chiba, si fa l'hanami di solito in primavera?
Tutti i posti del Giappone si fa l'hanami, okay, esattamente, perfetto, come in Warzone. Va bene, avete sentito una puntata di ritorno dopo forse un mese di pausa di Joypad. Speriamo di tornare con una frequenza più diciamo sostenuta. Noi siamo sempre quelli di Corri,
Salta
e Spara.